casa. La strada.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Benvenuti a una nuova puntata di Wanderlust. Oggi 7 giugno, siamo qui come ogni giovedì e alle porte dell'estate, che per noi universitari arriva sempre un po' più tardi, oggi, poi dopo vedrete, abbiamo deciso di, come dire, fare uno stop dall'argomento Erasmus Università per farvi ascoltare un ospite un po' più speciale, diciamo, un po' più speciale. Oggi anche switch importantissimo, Simone e Davide si sono scambiati, Simone è qui con me.
Ciao a tutti ragazzi.
E Davide invece in regia, che ci fa come sempre gestacci. Allora Simone, oggi 7 giugno, data storicamente importantissima, vuoi dirci il tuo evento preferito nei secoli dei secoli?
Nei secoli dei secoli, ma nel 1652? No? Ho preso 4 l'interrogazione di storia.
Ecco qua.
1654. Mm-hmm. Re Luigi.
Che succede?
Re Luigi XIV viene incoronato. Per me questo è un fatto
importantissimo.
È fondamentale.
Importantissimo.
Il re sole.
Sarà che sei piemontese, quindi magari.
Io non so. Non sono piemontese. Origini calabresi.
Ste terre saranno state.
Continuo a fare terrorismo psicologico. Non è vero.
Ste terre saranno state sue. Saranno state sue nel mentre. Io invece vi dico altri 3 eventi, 2 dei quali sono dei suggerimenti un po' così velati dell'argomento di oggi. Nel 1099 ci fu la prima crociata, iniziò il primo assedio di Gerusalemme. Nel 1926 il povero Gaudì viene investito da un tram, cosa che causerà poi la sua morte e, come dire, butterà questa maledizione sulla Sagrada Famiglia che forse è stata finita da poco.
E no, Davide dice non è vero.
Non ancora?
Non è stata ancora.
Continua?
Nel 2026.
Davide dice 2026, a 100 anni dalla morte del povero Gaudì. E nel 1929 la città del Vaticano diventò uno stato autonomo. Oggi voglio anche lanciare una sfida a Simone. Quanti contatti ti ricordi?
Io mi ricordo esattamente. Vabbè, io sono dall'altra parte, quindi non posso ricordarmeli tutti.
Aspetta,
uno me lo ricordo. Ci trovate su Facebook alla pagina Wanderlust OQ.
Wanderlust. Attenzione, tedesco.
Sì, vero, per
potete contattarci anche tramite email all'indirizzo wanderlust@gmail.com e ascoltarci ogni giovedì alle ore 19 o in podcast quando volete sul sito ondequadre.polito.it. Simone, vuoi introdurci alla nostra prima canzone?
Certamente. Allora, la prossima canzone è di David Bowie, Starman.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solar set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let
E su David Bowie io annuncerei e presenterei l'ospitone che abbiamo, perché abbiamo
puntata super speciale.
È una punta di diamante questo. Fino ad adesso noi abbiamo intervistato
studentelli Erasmus.
Studentelli.
Adesso,
esatto.
Adesso che magari non è anche il mese in cui vorremmo sentire parlare di università, cambiamo un po'.
Ma non un po', cambiamo un po' tanto.
Un po' tanto.
Su questa canzone che mi piace tanto 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 presento, diciamo, il mio mentore musicale. Anzi, presentati tu. Chi sei?
Ospite misterioso.
Chi sei? Detto così. Luigi, mi chiamo Luigi, vengo da Val di Susa, Sant'Ambrogio, sono di là. E niente, per una bella presentazione forse dovrei presentarmi io a questo punto.
E dove sei stato, Luigi?
Beh, allora sul tema del viaggio a questo punto bene dire che sono stato in Sud America, precisamente in Argentina, tra, potremmo dire, estate e inverno. Perché inverno era qua, però lì era estate.
Lì, è importante lì.
Lì era estate ed era settembre 2015 fino a marzo 2016.
Ok, ecco. Quindi si è fatto un po' di mesi.
Chiaro.
Un po' di mesi giù. E come mai sei partito?
Allora, era... cos'è? È passata l'estate della maturità. E lì tutti all'università che si iscrivono, il test così e... No, beh, la storia parte già da prima. Diciamo che a marzo avevo ricevuto un'offerta da mio cugino. Un'offerta di andarlo a trovare, no? e niente, mi fa: dai, vuoi anche dopo la maturità vieni a trovarmi in Argentina. Ho detto: caspita, mi qui a comandare giù in Calabria. Ho detto,
ma chi è tuo cugino? Cosa fa tuo cugino?
Allora, mio cugino, un missionario scalabrignano, che è una congregazione che lavora con i migranti, specialmente diciamo in questa politica attuale, lavorando con i migranti salta all'occhio. Nel senso che innanzitutto la migrazione è diversa in ogni posto, poi dall'inizio della storia umana che l'uomo migra, però al di là di questo lui è in Argentina appunto perché si preoccupa della migrazione sudamericana, uh-huh. Quindi in special modo lì in Argentina, io ero a Mendoza, la parte ovest, verso il Pacifico, il Cile, ecco.
Okay.
Ero lì è meta di molti viaggiatori perché vanno, si fermano a Mendoza qualche giorno per prendere il visto, è per tempo che arriva dall'ambasciata e poi espatriano e vanno in Cile, perché Cile è meta di lavoro molto in Sud America, come dire, per noi l'Inghilterra, la Germania.
È molto ambita lavorativamente,
ecco,
parlando.
Molto ambita, sì.
Non me l'aspettavo.
Quindi tuo cugino ti ha chiamato per...
No, allora, mio cugino, lui, torna ogni 2 anni qua in Italia perché, abbiamo tutti i parenti in valle. E allora, niente, quella primavera lì, diciamo, tutti ci siamo passati dalla maturità, dalla quinta superiore, non è un anno facile, cioè, vi posso parlare per me magari. Però,
ti fai le tue domande, cosa faccio, cosa dovrò fare?
Bravissimo, tra mille cose, cosa andrei a fare, vieni proprio spalancato in un buco nero che, come l'ho vissuta io, non ero pronto, o come posso dire, c'è tutto un accompagnamento di studi, però un accompagnamento umano, di senso di orientamento, in questo senso nella scuola, non posso dire forse italiana, però nella mia zona è un po' quello che è mancato. Infatti lo vedo anche in molti altri studenti, i miei compagni, che che boh, hanno avuto un po' di difficoltà in questo senso. Però al di là di questo, comunque, tra questo non saper cosa andare a fare, tra anche mille domande adolescenziali e altre cose, ho deciso di partire. Dai, ma chi me lo fa fare a me andare a spendere una retta economica, tempo, in una cosa che non sono convinto, no? Cosa che molti dicono, ci fanno palle per farlo, no? Però io in realtà ero convinto piuttosto di una scelta, o meglio di un'esperienza ricca umanamente, che di un'esperienza vissuta passivamente, cioè piuttosto di non sentirsela cosa.
Cioè ti sei preso il tempo per fare le cose che volevi quando volevi.
Bravissimo.
Mi sembra giustissimo.
Bravissimo.
Mi sembra assolutamente giustissimo. Io sono curiosissimo, anzi sono entrato in una specie di trance ascoltandoti. Ma passiamo un attimo per una canzone a cui tengo molto, che è Tristan Zarra di Cosmo.
Stare lì sullo sfondo del mondo con gli occhiali da sole e dire basta con sta festa, con quello che costa, un uragano che faccio mi sposto. La tua opinione chi te l'ha chiesta? Vai vai che è lì il tuo boy, oppure fai la guerra con chi vuoi, oppure fatti solo i cazzi tuoi, perché la morale è che la morale è la prima a saltare quando ti tocca lottare, quando ti devi salvare, quando sbocchi dentro un bar, quando ti indebiti, quando non dividi per metà, quando bruci la città, quando lasci perdere solo perché lo dice papà.
È passato ormai un mese e a me nessuno ancora mi ha contattato per dirmi Cosmo addosso, che c'aveva il 1° maggio. Credetemi che per me è importante, mi sono innamorato di quella giacca, me la sogno la notte.
E solo tu ci hai fatto attenzione.
Io l'ho chiesto a lui, l'abbiamo cercata con i miei amici su internet, niente. Lui non mi ha proprio di striscio zero.
Vabbè, ne ha visualizzato.
Sì, magari avrà visualizzato e dice guarda questo, faccio tante cose, questo mi va a chiedere la giacca. Però voglio dire, Cosmo, protagonista di tutte le mie feste, rispondimi per favore, dimmi che ci avevi addosso. Ne ho bisogno, ne ho bisogno, ne ho bisogno.
per piacere, rispondete a Junk, se no mi è triste.
Se non è liberato che mi fa perdere le staff e
è
Cosmo.
È che tu ci devi proprio rinunciare ai tuoi idoli canori.
Magari li devo cambiare.
O li devi cambiare. Allora, Luigi, eravamo rimasti che...
Beh, chiamami Gigi.
Gigi, va bene. Gigi, dopo la tua confusione post-diploma hai deciso di partire. E mamma come l'ha presa?
Non solo mamma.
Papà.
Sorella, amici. Chiaro che era un groppone da mandare giù, ovviamente, no? Beh... Diciamo che è una cosa che eviti di dire a tavola quando sono tutti presenti, no? Perché magari può volare qualcosa, no, al di là di questo. E con le buone maniere si dice, nel senso si prende da parte e qualche lacrima versata, giustamente, anche un figlio che ti parte giù dall'altra parte del mondo non è facile, no? Poi beh, i miei in realtà sono gente che è emigrata al nord, quindi ce l'hanno vissuto anche loro in prima persona, però quando lo vedono poi sui figli un po' trasmettono quello che hanno vissuto. Comunque piano piano, poi passando il tempo, come qualcuno mi ha detto, il tempo è medicina, anche, voglio dire, anche loro, diciamo, l'hanno assimilata e piano piano
dato. Però questo viaggio era previsto, diciamo, un po' più lungo dello stesso tempo per cui l'ho effettuato, come mai?
E questa è una bella domanda, perché all'inizio c'era la data di partenza ma non c'era il ritorno.
Bisogna dire questo, non c'era il ritorno, no. E quindi magari mamma...
No, lì è vero, non c'era il ritorno. Poi tra chi in Argentina chiedevano la data di partenza col biglietto della data di ritorno, queste cose qua, poi di per sé io non potevo alloggiare sempre lì perché io sono stato, ecco, da mio cugino, ho vissuto lì in Argentina.
Ok, lo quindi... stesso che ti ha fatto l'invito, hai trovato sistemazione da lui.
Ma poi in realtà, anche pensandoci, un ritorno ci sta, nel senso che io volevo fosse un'esperienza che comunque, cioè, non era andato lì solo perché mi sarei trasferito.
Cioè, doveva essere un'esperienza chiarificatrice, cioè doveva essere una cosa da
andata e ritorno, nel senso che se tu non metti un ritorno a un certo punto puoi prendere la toppa alla larga o troppo, ma questo per me, magari per qualcun altro no, assolutamente no. Però voglio dire, volevo fosse anche un ritorno alla fine, pensandoci, per questo appunto. E niente, biglietto fatto, tra l'altro lo consiglio a tutti, visto che siamo in questa rubrica, di fare un biglietto molto prima dell'aereo, non aspettate le offerte degli ultimi giorni.
Ce l'abbiamo, già in una delle scorse puntate, forse la prima puntata.
Sì, abbiamo fatto un po' di consigli su quando prenotare cosa.
Quindi ti mando il link del podcast, lo vai ad ascoltare, tutte le informazioni sono già state dette da Gianmarco.
Ecco, quindi fate il biglietto un po' prima e arrivato lì in Argentina, tra l'altro 22 ore di viaggio, cioè ragazzi,
bene.
Questa è una cosa che neanche andando giù in macchina in Calabria ho mai fatto. Però al di là di questo, sono arrivato a Mendoza e lì ho alloggiato da mio cugino, a casa insieme lì alla congregazione, quindi ero insieme a lui e altri due padri che erano di fianco a lui. E quindi ero lì a casa, cioè nella casa lì a Mendoza, da loro, che è la casa del migrante, dove di fianco appunto c'è un ostello dove passano i viandanti, i viaggiatori lì in cerca di lavoro, comunque anche per altre ragioni, non solo per quello. E quindi io alloggiavo lì e boh, c'era un via vai, gente che dici, esperienze di vita che ascolti e dici mamma mia.
Perché Mendoza comunque è una cittadina abbastanza grande.
Mendoza più o meno è quanto Torino, guarda, calza a pennello proprio, okay, quasi un milione.
Quasi, ecco. Sul milione di...
Sì.
Perfetto.
Ha pure le montagne che sono le Ande, ovviamente, e no, tu le vedi da 200 km via, però le vedi già alte perché sono il doppio delle Alpi, ovviamente. 8000. Sono, cioè, la Aconcagua che cos'è, 7000 metri, che la vedi.
Ti sentivi un po' in Valsusa.
Ma
quando ti mancava la Valsusa, guardavi verso le Ande.
Era in città, quindi era un po' diverso, solo quello.
Dai, allora lanciamo la prossima canzone, i Moderat con Bad Kingdom.
Spend time in the
Rieccoci qua negli studi di Onde Quadre, siamo a Wanderlust e stavamo parlando con il mio amico Gigi della sua esperienza.
E di nessun altro, solo amico tuo.
Solo mio, per adesso, poi chi lo sa.
No, scherzo.
E stavamo dicendo che questa Mendoza ha circa 1 milione di abitanti e la tua vita giornaliera, quotidiana, com'era organizzata, com'era strutturata?
Beh, diamo un attimo uno spazio temporale, cioè dall'Italia, Europa, era più o meno 5 ore già di 5 ore indietro, quindi se volevi sentire un attimo i tuoi o comunque qualcuno, devi metterti un attimo in chiaro perché...
Certo, tu avevi tutti i contatti da mantenere.
Beh, è stato un po' diverso lì perché in realtà ho chiuso tutti i contatti lì, WhatsApp l'ho chiusi tutti,
mi ricordo.
Non sentivo nessuno, anche tu compreso.
Mi ricordo.
Perché appunto volevo fosse un'esperienza che... da vivere anche col pensiero qua, perché per quanto tu puoi essere col fisico da un'altra parte, se la testa ti continua a girare dove sei, perché certo. Ne valsa la pena, ti domandi?
Certo, non è uno stacco vero e proprio.
Chiaro.
Se sei ancora lì.
Bravo.
Infatti io mi ricordo dopo un po' di mesi, forse erano 3 mesi che non ci sentivamo, mi ricordo una videochiamata, tu nella tua stanzetta con i muri bianchi e un crocifisso dietro.
Anche quello.
E io dal mio salone ti vedevo. Già, erano 3 mesi che non ci vedevamo.
3 mesi, pensa a te, io non me lo ricordavo questo. No, comunque lì, vabbè, c'è anche da dire che avevano tutti gli orari molto dilatati. Cioè, per dire, A parte si mangiava a mezzogiorno, boh, mezzogiorno dice anche montagna magari mangia così, ma la sera ragazzi, cioè alle... non si toccava il cibo prima delle 10:30, 11. Quindi sono durato 2 giorni, 3, poi il 4º giorno ho detto che non si fa merenda, non ci arrivi fino alla sera.
È peggio della Spagna, vero? In Spagna non sono così spinti.
Spinti, no, infatti, boh, in Spagna io non sono mai stato, però lì quando ho capito che si mangiava così tardi, ma sempre, anche in tutte le famiglie dove andai, era sempre così tardi.
Questa è la mentalità da Polentoni, perché io non mi sono mai spaventato davanti a cene alle 11, a mezzanotte, anzi la mia vita a Torino scorre con cene alle 11, a mezzanotte, come se niente fosse. I miei genitori mi hanno educato a una totale, come dire, tranquillità della serie. Ah, ma i bambini devono mangiare, erano le 9:30. Sì, mamma, è il caso.
E quindi diciamo che la giornata tipo, a parte che andavo anche a scuola di spagnolo, lì andavo perché c'era pure una scuola lì, mi intrufolavo nella lezione. E quindi al mattino per un po' di tempo andavo a scuola lì per 2-3 ore. Ho detto, sì, sì, già sì. La maturità l'ho fatta, ne
basta. Basta così.
Però poi stavo anche nell'Hogar, si chiama con l'H davanti, che cos'è? È la casa del migrante, appunto. Ah, facevo accoglienza, parlavo con le persone lì, perché hanno bisogno soprattutto di un contatto umano, lasciando comunque la famiglia a casa.
Certo.
E gente da Haiti, quindi sapete già da Haiti che cosa è successo molto tempo fa. E quindi c'erano comunque persone che avevano una storia di vita che non era idilliaca, ecco.
Ma man mano che tu stavi lì, no? Cioè, che ne pensavi della scelta che avevi fatto? Cioè, è stato sempre un momento così alto o ci hai avuto anche magari dei momenti in cui hai detto, cavolo, magari era meglio se non lo facevo, oppure dei momenti di down, insomma?
No, allora, era meglio che non l'avessi fatto, quello non mi è mai saltato in mente. Mai, assolutamente, ero deciso della mia scelta. Infatti auguro a tutti che devi partire per un viaggio di ponderare bene le decisioni per cui va, perché poi quando è sul posto lì prova veramente le decisioni che ha preso, perché è mica così facile, voglio dire. E poi ti prenderesti in giro da solo con te stesso. Infatti troppo facile dire faccio lo zaino, vado e parto via. Però quando sei lì poi la provi sulla tua pelle cosa vuol dire. Quando non
capisci... Io mi sto facendo un bagno d'ansia, ma non me ne devo andare 5 mesi.
No, vabbè, ma finché sei qua ancora c'è una mentalità occidentale che...
Aforisma della mezza.
Ok, è arrivato il momento dell'aforisma della mezza e quindi ti chiedo, caro Gigi, qual è l'aforisma che ci porti?
Questo è un aforisma che sto digerendo ancora adesso, l'ho detto qualche giorno. Comunque è di Osho. La vita comincia dove finisce la paura.
Mamma. Io me ne sto andando a piangere da un'altra parte.
Mamma.
Sono...
E tu come mai apprezzi così tanto...
No, in realtà no, cioè no, Osho, no, cioè da dire, certe cose ti saltano, non so, un po' il gioco della vita, no? Quando ti certe cose dici non te l'aspetti e c'è quello schiocco di dita e dici caspita. E ti dico, l'altro giorno sono stato al matrimonio qualche giorno fa e beh, dove erano seduti coi tavoli c'era questa, per ognuno c'era questa frase, no? E beh, non voglio fare superficiale così, però certe volte io queste cose mi... cioè... sento come dei segni, ecco, che comunque...
È capitata la frase giusta, al momento giusto, nel posto giusto.
Ecco.
Dovevi esserci tu seduto lì, per legge.
Beh, al posto lì sì, poi il matrimonio è andato un po' diverso.
dal previsto. Grazie Gigi per questa frase, per ricordarci che la strada è lunga. E ce lo ricordano anche gli SDC con il It's a Long Way to the Top.
Riding
La strada per la cima è lunga, ma non ci fa paura. Allora, Luigi, dici un po', cos'è la cosa che ti ha fatto magari più paura durante la tua esperienza? Cioè, hai pensato che ti stesse cambiando in un modo in cui non volevi, che non saresti tornato, che non lo so, che hai destato troppe preoccupazioni a casa? Qual è la cosa che magari ti ha scosso un po' di più?
Beh, ovviamente, come ogni cosa che ha un inizio, una fine, prima di arrivare alla fine ti dici ce la farò, a scegliere quello che... per chiarirti almeno, no? È quello un po' la paura di quell'esperienza che è stata, ecco, ma quello un po' anche la vita, no? Dalla nascita fino alla fine. Però al di là di questo c'è invece un'altra chicca, ecco, che magari da raccontare. Ecco, quella invece è stata una paura diversa.
Ma vogliamo saperla. Siamo tutti orecchi.
No, beh, una cosa che molto mi ha colpito veramente dai primi giorni che sono andato lì e ho fatto fatica a digerirla come cosa è quando sono entrato in casa. Io, ragazzi, avevo un cancello, un'altra ringhiera, una porta e la porta di casa ad entrare. Cioè, ho quattro step per arrivare. E le finestre fino al secondo, se non al terzo piano, avevano tutti loro, la chiamano reja, che è la ringhiera di fronte alle finestre. Cioè, a me sta cosa mi ha... Cioè, è una cosa che noi in Italia, o magari in qualche zona diversamente, però in Europa, cose noi, cioè, manco ce la sogniamo di pensare di avere, certo, così tante cose. Cioè, a me guardare il panorama dalla finestra attraverso delle sbarre, cioè,
ti faceva sentire chiuso.
Chiuso, ma proprio il senso anche claustrofobico. Cioè, io non ho mai sofferto di claustrofobia, però quando vedevo questo dico, caspita, cioè, devo per paura io da dentro o da fuori quasi?
A parte gli scherzi, diciamo, c'è un tasso di criminalità abbastanza...
Beh, allora, non è quello che raccontano le serie televisive, sapete a chi faccio allusione, magari in Sud America, o comunque nei giornali, o quelle rubriche che fanno...
Plata o plomo.
Abbiamo capito, no, non è assolutamente quello. Poi l'Argentina, cioè, è diverso dal Venezuela, chissà del Venezuela si vada un attimo a documentare, perché è veramente diverso, in condizioni disastrose. C'è un milione di bolivares, neanche un euro per prendersi il caffè prende, e c'è solo proprio un'inflazione, neanche la Germania nel pre-guerra
non sono in quelle condizioni.
No, è ovvio, c'è una criminalità più alta, se mi dici, nel senso dall'occidente nostro, però, cioè, come ogni posto dove vai sei ospite, impari a vivere come vivono le persone lì. Questo,
vabbè, più che altro tu sei andato sicuramente anche in un posto abbastanza borderline, cioè, nel senso, essendo un posto così, con un flusso di persone così denso, almeno da come ci hai descritto tu, mi immagino che ci siano delle situazioni fuori controllo abbastanza più presenti rispetto che in altri posti, cioè.
Sì, quello è vero, però anche quando vai a Buenos Aires, sono stato un mese lì, cioè lì...
Ma anche se vai in una scuola media di Scampia, trovi che per passare da un piano all'altro della scuola i bidelli devono aprire le cancellate, quindi no. Sì.
Però magari, ecco, qualche cortezza in più la fai, cioè invece che tenerti il cellulare in tasca qualche sera lo lasci a casa, invece che muoverti a piedi prendi il taxi, così. Però c'è la paura... Non serve a bloccarti, ma a proteggerti.
Esatto,
cioè, è diversa questa cosa.
Giustissimo.
E quindi impari a viverci un attimo, ci fai la mano e poi via. Poi come ti fai amici lì, ti vengo a prendere a casa tua, passiamo, andiamo di là, un mate, vamos. Poi argentini sono italiani che parlano spagnolo.
Cioè, da dire che da quando Gigi è tornato chiama chiunque Hermano. Hermano qui.
Che vuol dire?
No. Vuol dire fratello.
Fratello.
Giusto, sì, fratello. Ottimo.
Allora, tu poi sei tornato, no? È importante, secondo me, anche capire perché. Cioè, nel senso, tu quando sei tornato con le idee più chiare. Cioè, sei tornato sapendo che una volta che avresti rimesso i piedi qua, avresti detto, ok, mo faccio questo.
Chiaro. Allora, non è stato proprio così. Perché, infatti, ripeto, una delle paure più grandi era stata questa di non avere chiare le idee, no? Però alla fine, col tempo, passando, quando uno prende le cose seriamente, e dico seriamente, cioè non vuol dire che silenzio, serio tutto il giorno, però comunque ci pensa le cose, fa un attimo le cose con un minimo di pensiero, no? cioè io ero tornato che volevo continuare a fare un cammino appunto con la congregazione di discernimento, ecco, proprio un'esperienza umana, continuare anche a stare con i migranti e approfondire un attimo l'esperienza che era partita da Argentina, che è un'esperienza alla fine, un viaggio interiore anche dentro.
Sì.
E quindi avevo continuato poi questo cammino con sempre gli scalabriniani.
Io penso che sia una delle puntate più poetiche che abbiamo fatto, e parlando di poesie io passerei alla prossima canzone, Diamante di Zucchero.
Thank you.
È lei o non è lei? È la canzone della Mellin.
Della Mellin. Mi era sfuggita di testa da 12 anni, me l'hai riportata tu in testa. Esatto. È proprio lei.
Ma che bellezza, che voglia di plasmon è venuta.
This is a final boarding call for the Aer Lingus, flight EI301, to Margrigan International Airport, Rome of Castle.
Come ogni settimana è arrivato il momento della nostra guida del viaggiatore e nonostante questa puntata così densa, adesso vi riporto un attimino coi piedi per terra e oggi parliamo di ciò che è giusto e non giusto fare in aeroporto. Allora, una volta messi insieme tutti i vostri documenti sarà arrivato il momento di partire e il momento dell'aeroporto è sicuramente quello più snervante di tutto il viaggio. Check-in, pesa i bagagli, fila i controlli, trova il gate, eccetera, eccetera, eccetera. Il primo consiglio che ho è quello di non perdere le staffe, non rispondete mai e non reagite mai ai controlli che vi fanno. Dovete sì essere consapevoli dei vostri diritti, della serie. Le donne possono essere per esempio perquisite solo da altre donne, ma non esagerate. Né tantomeno fate battute strane, perché dovete sapere che una volta un compagno di classe di un mio caro amico ebbe la felicissima idea di dire durante i controlli a Dublino, molto molto intensi per il volo di ritorno: «Ehi, mica c'ho una bomba!» E fu premiato con una notte con la polizia aeroportuale insieme alla professoressa.
Non l'avesse mai detto.
Mentre i compagni tornavano. Si narra che questa storia sia anche uscita sul quotidiano locale della città, della città di questo mio amico. Sappiate poi che alcuni controlli vengono fatti a campione, perché poi proprio questo mio amico, mentre tornavamo da Praga, fu controllato con degli speciali, non lo so, fu controllato per vedere se trasportava droga. Non perché qualcuno avesse deciso che i suoi 20 centimetri di barba significassero che era un drogato, ma perché questi controlli vengono fatti a campione. Poi nel caso in cui vorranno buttarvi qualcosa che portate nel bagaglio a mano, quasi sicuramente avranno la meglio, quindi non osate troppo, non portatevi niente di eccessivo, ma sappiate spiegarvi con calma per tentare di non farvi buttare quel profumo che proprio vi piace tanto. Ma sono 200 ml di profumo e dico: figlio mio, tu 4 giorni in vacanza, che ti fa la doccia col profumo? Allora, voglio dire, pesate un attimo le vostre scelte, ma non reagite in aeroporto. Io, c'è una mia storia di, al ritorno da Berlino, c'avevo la tuta, questo signore mi fece salire su una piccola pedana e iniziò a mettermi le mani dovunque. Io sono 1,85 m di Cristiano, quindi c'era questa specie di esile torre umana al centro dell'aeroporto che veniva, mi ha perquisito qualsiasi posto, qualsiasi, e però massimo rispetto, quindi quei 5 minuti passano e poi si parte. Qua Davide mi fa commenti che mi distraggono.
Poco conto.
Vi ricordiamo che per quanto riguarda la guida del viaggiatore c'è un concorso in corso. Dovete, alla fine, l'ascoltatore che a fine stagione si ricorderà la lista di tutte le città che noi ripetiamo durante le varie puntate, vincerà la guida che sto scrivendo. La città di oggi è Pamukkale, in Turchia.
Ah, Pamukkale, ma cosa fa, provincia? No,
fa bellissimo.
Dove la cercate?
Non lo so. Cioè, mia mamma ogni tanto se la ricorda così con la luce negli occhi. A fa mio padre, ti ricordi? Non sei a Pamukkale.
La città di Cotone è nominata. Perché.
Come fai?
Perché sono stato lì, no, veramente. No, questa non è presente. No, non che quello che sia stato prima in presente, però assolutamente. No, a Pamukkale ero stato. Ora odierna Turchia, era una volta nella Grecia. E lì c'era una città di fianco che appunto era andata per il mio cognome, Ierapolis. Forse mi puoi confermare, non so.
Non so niente di questo.
Pensavo, sapete. No, comunque di fianco c'è Ierapolis, che da lì c'è la mia città. Boh, ero andato lì perché c'è il mio cognome lì anche. Ho visto c'era Pamukkale.
Sto sentendo un ignorante, ma un ignorante. No. Talmente ignorante che lancerei la prossima canzone, Verdena, Miglioramento.
Oh,
questi erano i Verdena. Gigi, arriviamo un attimo alle conclusioni di questo tuo viaggio. Conclusione, come sei tornato? Quali idee ti balenavano in testa? Sei riuscito a risolvere i tuoi quesiti, i tuoi interrogativi?
Beh, allora, parliamo di quesiti o cose, so che voi siete ingegneri, cioè dare il nome alle cose, no? No, al di là di questo. Quando sono tornato, potete capire il ritorno dopo sei mesi che vivi in un altro paese con altre usanze, tradizioni, anche rivedere i tuoi amici, così dopo una mentalità che ti sei abituato, così anche a un certo punto il tuo registro inizia a ragionare anche con parole spagnole, in questo senso, fare espressioni che diceva come...
Hermano!
Parla come mangi, mi diceva. Però, no, quando sono tornato, poi come detto, ho proseguito con la congregazione questo cammino, sono stato a Bassano del Grappa, ho lavorato sempre con una cooperativa di migranti, ecco, e loro appunto eravamo a Bassano, accoglievano quelli appunto che arrivavano dal sud, da Lampedusa, mm-hmm. e niente, facciamo dopo scuola, tante altre esperienze in questo senso, però in tutto questo comunque io continuavo il mio percorso di discernimento, anche se arrivare a conoscerti pienamente non ci arrivi mai fino alla fine, perché
è troppo poetica.
No, dai, ora non è così, però è vero. E quindi poi sono stato anche a Brescia, lì avevo iniziato a studiare filosofia sempre con la congregazione, poi ho deciso di terminare il mio cammino con la congregazione, quindi diciamo che proprio a febbraio qua 2018 ho terminato il cammino e sono ritornato qua a Torino. E quindi diciamo che così anche riprendeva forse un po' quello che avevo iniziato anche con l'Argentina, ecco. Però ora riguardandomi indietro, cioè, dico, ne valsa la pena. Ne valsa la pena per un'esperienza umana ricca, cose che forse i banchi di scuola è difficile che te le insegnino, ecco. Però, di là di questo, visto che siamo sulle note magari di ultima canzone, se qualcuna... soltanto il piccolo pensiero, ma soltanto anche di andare, cioè di guardarsi bene il perché lo fa, perché è troppo facile guardarsi tanti film, cose, poi partire e viaggiare, ma è un viaggio, inizia prima interiormente, se no fai il turista, è diverso fare il viaggiatore che il turista, e da lì poi valutare anche dove andare bene eccetera, però alla fine di non spaventarsi, perché è più quello che ci poniamo noi anche come ostacoli che invece quello che in realtà è, perché è stata assolutamente un'esperienza fantastica.
Oggi non facciamo quasi in tempo a salutarci, ma come ogni volta vogliamo lasciarvi con la canzone dell'ospite, che vi ricordiamo verrà messa nella playlist di Wanderlust On The Road, e come ogni settimana vi auguro che diventi la vostra playlist. Gigi, vuoi introdurci la tua canzone prima di salutarci?
Beh, allora su questo lieto fine, diciamo che il timbro della mia esperienza in Sud America è stata, ecco, come canzone penso non sia che di meglio dire Je sais enamorar dei Tribalistas.
Alla prossima.
de separar solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo.
L'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.